/ Radio Web Basilicata vi invita all'ascolto di Cento anni di questa Unione, programma interamente prodotto dall'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Basilicata. In studio per voi Angelo Camodeca, Fabiana Sant'Angelo e Maria Buoncristiano. Realizzazione tecnica curata da Angelo Camodeca.
Un gesto può dire tante cose, migliorare la giornata, emozionare. Scegli l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti. Aiuta i nostri giovani ad essere liberi di muoversi in autonomia e sicurezza. Il tuo 5 per 1000 servirà a finanziare corsi di orientamento e mobilità e autonomia personale. Il regalo migliore che puoi farti è donare. Cosa aspetti? A te non costa nulla, per noi è un grande sostegno.
Puoi trovare i nostri codici fiscali visitando il nostro sito all'indirizzo www.wichbasilicata.it.
Amici, ben ritrovati. Questo mese di dicembre ci regalerà il Natale come ogni anno, ma a parte questa data molto importante ce ne sono altre altrettanto significative, come ad esempio quella del 3 dicembre, nella quale si è celebrata la Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità. Beh, per l'occasione la sezione UIC di Potenza ha organizzato una visita culturale, ma soprattutto emozionale, all'insegna del patrimonio archeologico della nostra regione, in particolare in collaborazione con il Museo Archeologico di Muro Lucano. È stato proposto un percorso multisensoriale inclusivo dal titolo La storia a portata di mano, un vero e proprio viaggio immersivo nella Basilicata in età romana attraverso le forme, i volumi e i materiali di alcuni reperti archeologici presenti nel museo, partendo dal modello architettonico della bellissima villa romana di San Giovanni di Ruoti. Beh, noi abbiamo avuto ospiti con noi gli esperti del settore, archeologi, guide turistiche, ma anche il direttore del museo, che ci hanno dato il loro contributo per descriverci meglio come è nato questo progetto per il museo di Muro Lucano. Ascoltiamo.
Amici, siamo in linea con Lucia Colangelo, archeologa impegnata in varie attività di promozione del Museo Archeologico Nazionale di Muro Lucano, che ci parlerà del progetto che abbiamo introdotto poc'anzi, perché in effetti è stata un po' un'esperienza pilota per questo museo. Perché, Lucia?
Sì, un progetto pilota perché il Museo di Muro Lucano non nasce, diciamo, come museo aperto anche a possibilità di visite multisensoriali e quindi aperto ad un pubblico speciale, come mi piace definirvi. Però aveva in sé diciamo i germi, no? Per poter sviluppare sulla base anche dell'allestimento, del progetto allestitivo iniziale, una idea, un progetto appunto pilota che abbiamo voluto testare con alcuni amici, mi riferisco principalmente a Maria Buoncristiano, che è venuta, è stata invitata dal direttore del museo Gennaro Napodano e da me a prendere visione di quella che era un allestimento particolare, e lei è rimasta entusiasta perché in un allestimento datato al 2003 poi ovviamente con ampliamenti vari, nella sezione didattica del museo, piuttosto che nella sezione diciamo legata al territorio, erano presenti due allestimenti che si prestavano bene ad una ipotesi di allestimento o di attività multisensoriale. Una era una colonna stratigrafica, parlo anche se è un termine forse un po' troppo tecnico, però era un'esemplificazione di uno scavo stratigrafico, perché appunto il museo archeologico parte dai dati archeologici, e per illustrare ai dei bambini, perché la parte didattica era dedicata a questo pubblico in modo particolare, cosa è uno scavo stratigrafico e come si rilegge uno stato stratigrafico, è stato realizzato una ricostruzione di una sequenza di strati archeologici, e poi d'altro canto c'era questo plastico ricostruttivo di una villa romana presente nel territorio lucano, precisamente a San Giovanni di Ruoti. Mi piace precisare il luogo perché appunto è un museo diffuso sul territorio, per cui era possibile apprezzare questa ricostruzione. Era una ricostruzione, come ripeto, non nata per questa finalità. Comunque sia, c'erano questi elementi, per cui su suggerimento di Maria Boncristiano, che quando è venuta a farci visita al museo l'estate passata, ha avuto modo in prima persona di constatare la fattibilità di questo progetto cosiddetto pilota, abbiamo messo in programma questa visita per la giornata del 3 dicembre, e quindi abbiamo poi strutturato il tutto finalizzata a questa visita. Io ho coinvolto, come diciamo esperto del museo, due miei colleghi, appunto la mia collega Osila Sant'Arsiero, che è una guida turistica specializzata, e un mio collega archeologo, Domenico Colucci, che è un archeologo specializzato nella didattica museale per bambini, e insieme abbiamo un po' realizzato questo progetto, ed è stata un'esperienza a detta nostra, che abbiamo fornito questo servizio agli ospiti e agli ospiti stessi, che sabato 3 dicembre ci hanno fatto visita, ha avuto un buon riscontro. Ovviamente appunto è un progetto pilota e come tale dovrà essere migliorato, potenziato, però diciamo la testimonianza bella è che anche con quel poco che avevamo a disposizione siamo riusciti, integrando con qualcosa, perché noi abbiamo avuto poi dei contatti preliminari, no, con l'associazione che ci ha fatto visita, e attraverso l'ausilio di una tavola tattile che io personalmente non conoscevo, il mio collega è riuscito ad esempio ad integrare anche il percorso di visita presentando delle iscrizioni o dei monumenti funerari in elemento lapideo, insomma, che però è riuscito a restituire con l'ausilio, nelle linee essenziali, con l'ausilio di questa tavoletta tattile, e quindi i nostri ospiti hanno potuto percepire con le mani, vedere, sono riusciti a leggere la storia, una storia antica che è una storia del nostro territorio, in modo quasi naturale, e questa è stata poi la bellezza del tutto, riuscire a integrare una visita una visita standard, insomma, anche con rendendola multisensoriale, ed è un'esperienza che sicuramente ci ha fatto crescere, che porterà nel breve termine ad una strutturazione più fruttuosa, e speriamo per il prossimo appuntamento di ampliare la nostra offerta museale in modo concreto e aperto a tutti.
Adesso invece è con noi collegata Ausilia Sant'Arsiero, guida turistica specializzata, che per l'occasione, diciamo, si è dedicata ad una narrazione dettagliata di tutto il percorso culturale e turistico che è stato fatto, e ha scoperto delle cose nuove, o meglio, le ha viste con occhi nuovi. Raccontaci.
Sì, sono stata coinvolta in questo progetto da Lucia Colangelo e ho accompagnato in effetti dal punto di partenza, da dove sono partiti dalla città di Potenza, questo gruppo, raccontando il viaggio già nel viaggio sul Pullman e utilizzando un metodo un po' particolare, utilizzando il racconto di un viaggiatore dell'Ottocento che descriveva in effetti il percorso che stavamo facendo noi in una maniera con i suoi occhi, insomma, in un viaggio dell'Ottocento con i mezzi dell'Ottocento, e quindi una descrizione che già era fatta in maniera particolare, meticolosa in questo libro, e poi paragonando in qualche modo quello che poi ci accingevamo a fare nel nostro percorso e descrivendo appunto il borgo di Muro Lucano come oggi nel 2022. Il mio ruolo è stato quello di accompagnarli anche vedendo un altro aspetto di Muro Lucano, che è quello, l'itinerario devozionale legato al santo patrono della Basilicata, San Gerardo Majella, nato e vissuto per buona parte della sua vita a Muro Lucano. Quindi accompagnare il gruppo anche in due luoghi legati proprio alla storia di San Gerardo Majella. E quindi abbiamo scelto, anche insomma concordando con Lucia e Domenico, dei posti che potevano anche rendere in qualche modo la visita multisensoriale, come doveva essere questa giornata. E c'è una cappella, la cappella di Capotigiano, legato a un episodio importante della vita di questo santo, che è una cappella costruita in più periodi nella storia, su una fornace romana, una piccola chiesetta medievale, poi ampliata nel Cinquecento, e che ha diversi aspetti che potevano essere diciamo raccontati e toccati. Aveva dei leoni all'esterno, dei portoni a rilievo, quindi particolari, e con loro ho riraccontato questo monumento, facendo dando alla visita un taglio diverso, descrivendo in maniera più meticolosa e particolare alcune parti del monumento, che erano, non so, i leoni o un'epigrafe a cui altre volte non avevo dato tanta importanza, che sta in un angolo, in un angolino della cappella medievale, e che racconta sia il periodo di costruzione, ma chi ha costruito quel monumento. Quindi, seguendo loro, io stessa ho ritoccato l'epigrafe leggendo il nome dei fratelli Sarolo, che erano questi artigiani del Medioevo che avevano partecipato e avevano costruito la cappella. Quindi bellissimo stare con loro, per me, proprio perché ho dato importanza ad angolini di questa chiesa a cui in altre situazioni non avevo dedicato molta attenzione. Quindi davvero una visita piacevole e formativa per me, bella, che poi si è protratta nella passeggiata nel centro storico per accompagnarli al museo, attraversando il piccolo borgo, il borgo antico di Muro, il Pianello, dove è la casa natia di questo santo, di San Gerardo Majella. Insieme a loro nella casetta abbiamo, in cui è stata musealizzata ed è stato un po' riallestito cosa doveva essere la casa di questo santo a metà del Settecento, toccando con loro attrezzi di uso contadino che erano all'interno, quindi rivedere e toccare il materasso fatto con le foglie di mais, come era fatto fino al secolo scorso, altro, è stato davvero bello e formativo per me. Come momento.
Amici, ora invece siamo in linea con Domenico Colucci, guida turistica esperta che ha introdotto i nostri soci in questo viaggio che abbiamo appena descritto, e volevamo soffermarci con lui su un dettaglio particolare che ci ha colpito, ossia la riproduzione del nodo di Salomone. Perché Domenico nella sua attività tende molto a riprodurre tattilmente dettagli e simboli utili non solo alla fruizione delle persone non vedenti, come in questo caso, ma un po' per tutti, sia per adulti che per piccini. Quanto è importante secondo te questo approccio, Domenico?
Sì, allora, nella mia professione di guida turistica ho, diciamo, l'attenzione a rendere maggiormente fruibile il patrimonio culturale, quindi a tutti, cercando di semplificare sia con il linguaggio, ma anche con la produzione di supporti che possano aiutare a fruire meglio il patrimonio. E quindi, proprio per la visita del Museo di Muro Lucano, ho sperimentato il piano di gomma, quindi la possibilità di realizzare attraverso dei semplici fogli di plastica e una matita dei disegni a rilievo. E quindi ci siamo soffermati sia sulla riproduzione appunto di alcuni particolari dei mosaici che sono presenti nel museo e quindi sono molto grandi, sono di fruizione un po' più difficile rispetto ad altri reperti più piccolini, perché abbiamo pensato di riprodurre una parte di questi mosaici. Abbiamo pensato proprio al Nodo di Salomone, che si prestava molto bene, quindi è una simbologia che si ritrova nel mondo antico da tutte le parti del globo, quindi come la svastica, sono elementi che si ritrovano in tutto il mondo per millenni, utilizzati in diverse culture, diversi stili, e nei mosaici romani erano particolarmente, soprattutto tardoantichi, molto, molto sviluppati. Ma nello stesso tempo poi abbiamo creato anche per quanto riguarda la visita delle iscrizioni, la riproduzione proprio di una stele funeraria, in modo da far comprendere meglio la forma. E diciamo, per me ha aperto nuovi orizzonti anche questa visita, proprio perché la possibilità di realizzare questi disegni tattili può essere utile anche per gli altri, assolutamente, per dare l'idea proprio di un disegno da scorrere anche con il dito. E quindi sono stato felicissimo di sperimentare questa nuova simbologia.
Abbiamo con noi in linea il direttore del Museo Archeologico Nazionale di Muro Lucano, Gennaro Napodano, con il quale insomma tireremo un po' le somme di questa che è stata l'iniziativa pilota di questa giornata in qualche modo. E a tal proposito chiedo al direttore questo, cioè quanto è importante che proposte nuove rivolte al mondo della cultura provengano dall'associazionismo, perché in genere siamo abituati a pensare che nuove linee guida in termini di accessibilità, di miglioramento, di adeguamenti generali in genere vengano sempre a livello ministeriale. Invece, quanto contano le proposte, diciamo, dal basso, dalla comunità, per sostenere l'interesse in fondo della collettività di tutti, non soltanto di un'area territoriale?
Sì, della domanda mai come in questo periodo è pertinente. Perché? Perché diciamo, il Ministero già fa tanto. Considerate che il nostro museo è uno dei 10 musei della direzione regionale dei musei di Basilicata e quindi è tenuto nella giusta considerazione come museo. Anche perché c'è necessità di visitarlo per comprendere al meglio la bellezza, diciamo, non solo del museo, ma proprio dell'esposizione, degli spazi espositivi organizzati. E dicevo, mai come questa volta, come in questo periodo particolare, diciamo, il contributo che potrebbero dare le associazioni nella gestione del museo oppure dei musei, perché dobbiamo pure dire qualcos'altro. Penso a metà dell'anno prossimo si aprirà un altro museo che insomma è collegato con il nostro, che è il Museo Diocesano. Quindi andiamo a chiudere l'anello che era un progetto iniziale, quello di creare questo polo culturale, che l'arcidiocesi diede in comodato d'uso alle soprintendenze. E diciamo, ultimamente l'arcidiocesi ha rinnovato il comodato d'uso per il nostro museo, quello archeologico. Ma a questo si aggiungerà nel prossimo anno il museo, diciamo, di arti sacre, il Museo Diocesano, che pure ha un suo valore. Io direi, aggiungerei inestimabile. Perché le associazioni hanno un significato particolare? Perché allo sforzo ministeriale per le assunzioni, per l'implementazione del personale e quant'altro, non ci può essere inevitabilmente il raggiungimento degli obiettivi occupazionali, perché non c'è questa disponibilità immediata per diciamo, la gestione di questi musei. Quindi molto potrà venire la risposta può arrivare dalle associazioni. Le associazioni che sul territorio sono presenti e operanti. Considerate che c'è un'associazione, l'associazione San Gerardo Maiella, che già gestisce le visite nei luoghi gerardini, riprendendo il discorso di San Gerardo,
certo, durante la visita sì. È stato ampiamente raccontato.
E quindi già l'associazione ha creato questo circuito ed accompagna le persone in questi luoghi particolari. Se a questo aggiungessimo la gestione dei due musei, il Museo Diocesano in qualche maniera già fa parte del percorso Gerardini, quindi non ci saranno problemi, ma se a questo aggiungessimo pure la gestione del museo archeologico sarebbe l'ideale. Perché dico questo? Dico questo perché il nostro museo nel prossimo anno non avrà più personale. Allora io sarò l'ultimo ad uscire nel mese di aprile, perché in quiescenza. Quindi il personale sarà, purtroppo non ci sarà, quindi due sono i casi. O si chiude il museo ed è impossibile pensare a una soluzione del genere, oppure interviene la volontà da parte delle associazioni culturali operanti in questo settore a coadiuvare la gestione museale.
Perdoni, entro nel merito, quindi queste associazioni però come sopravvivono? Cioè è ovvio che un minimo debbano essere sostenute
sì, dal punto di vista economico. Sì. Al momento io mi avvalgo, autorizzato dalla direttrice, mi avvalgo tante volte di persone dell'associazione che vengono a darci una mano nell'accoglienza, nell'accompagnamento delle persone all'interno del museo. Con la riforma del terzo settore dovremmo avere quantomeno un riconoscimento come associazioni, insomma, ad avere un minimo di ricompensa per questi volontari.
Cari amici, ben ritrovati. Continua questo mese di dicembre all'insegna delle iniziative celebrative. In particolare nel corso di questa puntata parleremo della Giornata Mondiale del Volontariato, che si celebra ogni anno il 5 dicembre dalla data della sua istituzione, designata con una risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 17 dicembre 1985. Si tratta ovviamente di un'iniziativa che vuole ricordare celebrare il valore intrinseco del volontariato, ma riconoscere anche il lavoro, il tempo e le capacità dei volontari che si impegnano in tutto il mondo con iniziative di pace e a tutela dei diritti umani. In occasione di questa nostra chiacchierata parleremo in particolare di due città italiane, poiché hanno partecipato ad un'iniziativa dal titolo Diamo voce alla solidarietà, promossa dal Forum del Terzo Settore, CSVNet e Caritas Italiana, in collaborazione con i CSV di Bergamo e Cosenza. Sono queste appunto le due città di cui parleremo oggi, perché Bergamo si appresta a concludere quello che è stato l'anno da capitale italiana del volontariato, mentre Cosenza invece lo inizierà a breve termine, poiché designata per il 2023. Abbiamo quindi intervistato entrambi i presidenti dei due CSV che ci racconteranno il valore sostanzialmente di questa candidatura, le iniziative che sono state messe in campo e quelli che sono i propositi per il futuro. Ascoltiamo.
Amici, siamo ora in linea con Oscar Bianchi, presidente del CSV di Bergamo, con il quale tireremo un attimo le somme di quello che è stato l'anno trascorso per la città, ricco di iniziative, poiché Bergamo è stata intitolata capitale del volontariato. Quindi a distanza di un anno cerchiamo un attimo di capire quelli che sono stati i nuovi slanci, le nuove scoperte eventualmente per il futuro e quanto in questa progettualità ha inciso la pandemia, che ovviamente, come tutti ricordiamo, ancora diciamo è perdurante. Poi fra l'altro la città di Bergamo purtroppo è stata una delle più colpite e forse in qualche modo ha dimostrato di essere la più resiliente. Presidente.
Bene, intanto ben trovate e trovati a tutte e tutti in questo, e grazie per questa occasione di confronto, di incontro, di condivisione di quello che è stato un anno di vero lavoro faticoso, ma allo stesso tempo molto, come dire, molto proficuo. E sottolineo che siamo stati capitale italiana del volontariato e che questo evento è stato per la prima volta individuato come capitale italiana. In passato è successo 2 anni fa che Padova fu intitolata capitale europea, ma la volontà di individuare di anno in anno una città che possa essere un punto d'incontro del mondo del volontariato è partita a Bergamo per l'anno 2022, e a dire la verità è partita il 5 dicembre 2021 in occasione della giornata internazionale del volontariato e si è conclusa il 5 dicembre 2022 passando la staffetta a Cosenza. Quindi da qualche giorno Cosenza è la seconda capitale italiana del volontariato.
Sì, infatti abbiamo intervistato anche loro, perché parallelamente, avendo partecipato entrambi come CSV a questo evento del 5 dicembre scorso, c'era parso giusto, no, ascoltare giusto, entrambi i contributi.
Corretto. E diciamo che per arrivare a essere insigniti come prima capitale non è stato così facile come può essere stato per Cosenza, perché abbiamo lavorato da febbraio 2021 sino a novembre 2021 per poter istituire questo momento con le istituzioni di livello nazionale, col CSU nazionale, e quindi non è stato certamente facile farlo, ma abbiamo in parte beneficiato, cioè abbiamo utilizzato, uso questo termine improprio, utilizzato il fatto che Bergamo è stato quello che è stato durante il periodo Covid, cioè abbiamo stigmatizzato la necessità di far riflettere il mondo sull'azione di volontariato che è stata la linfa vitale durante il periodo pandemico, perché molti dei cittadini obbligati a stare in casa in qualche modo potevano svolgere con più attenzione, con più tempo, con più meticolosità l'attività di volontariato, andando a guardare non solo l'azione concreta del dare o del fare, ma anche dell'ascoltare, dell'accompagnare, del dedicare il tempo agli anziani, ai malati, a chi non poteva uscire da casa. E quindi si è innestato un meccanismo di reciprocità e un meccanismo di rete che tende a valorizzare le relazioni, che è quello che oggi, ancora oggi, stiamo un po' recriminando, cercando di individuare, perché le nostre comunità, soprattutto uscendo da questo periodo così delicato, uscendo è un po' un eufemismo, perché ancora oggi si sta si sta rinvigorendo il contagio. E quindi c'è sempre un po' quella paura, quella titubanza, quella titubanza nell'incontrarsi, nel gestire gli incontri da remoto. Però devo dire che essere stati capitale un po' ha facilitato. Abbiamo avuto, ne dico qualche numero, più di 6.000 nuovi volontari che si sono avvicinati al volontariato. Abbiamo ospitato più di 500 giovani provenienti da tutta Italia, dove si è provato a riflettere su quale nuovo modo di fare volontariato, e sono stati loro a produrre 10 lettere che saranno portate a gennaio sia al Presidente della Repubblica che all'Europa, dove proveremo a valorizzare le idee, le necessarie attenzioni che i giovani hanno specificato, richiesto all'interno di queste lettere. Abbiamo fatto delle ricerche a livello nazionale, convegni, più di 36 convegni. Abbiamo fatto veramente un luogo di incontro, non solo locale, perché essere capitale non significa portare l'attenzione, ma significa creare nella città di Berna un luogo di incontro, di condivisione di quello che accomuna un po' tutte le realtà italiane, che è il volontariato stesso. Tant'è che a luglio c'è stata una prima consulta dei presidenti di tutti i CSV d'Italia, dove sono fuoriuscite le basi per le future linee strategiche dell'organizzazione CSV, su cui si sta riflettendo, e saranno probabilmente ufficializzate il 28 di gennaio a Firenze. E tutto questo è nato da un'occasione di incontro, di confronto, di ripensamento in occasione della capitale italiana del volontariato. E quindi noi auspichiamo che questo nostro sforzo di inizio a percorrere un sentiero, al momento siamo in una grande foresta con un sentiero appena iniziato. Credo che tutti abbiano chiaro che quando si entra in un campo dove l'erba è ancora intonsa e iniziano a farsi i primi passi, si iniziano a vedere le prime orme. L'obiettivo è che queste orme diventino sentiero, e poi dal sentiero strada, e da strada autostrada. Quindi diventi un obiettivo di medio-lungo periodo, e quindi un'organizzazione che si incontra, riflette, si ripensa, agisce, imposta delle strategie forti del fatto che le nostre comunità cambiano, il nostro welfare nazionale cambia, e se noi volontari non cambiamo insieme o non agiamo il cambiamento, come qualcuno direbbe, rischieremmo di cambiare in modo indiretto, perché qualcuno ci impone il cambiamento. In realtà credo che proprio nella etimologia del volontariato, cioè colui il quale osserva le istanze dei territori e le traduce in una risposta concreta, dobbiamo, esattamente con la stessa identica etimologia, agire anche dal punto di vista organizzativo.
Amici, abbiamo con noi in linea il presidente del CSV di Cosenza, Gianni Romeo, che ha partecipato a questo grande evento organizzato per questa celebrazione particolare dal titolo Diamo voce alla solidarietà. Innanzitutto, cosa ha rappresentato la partecipazione a questa iniziativa particolare per il CSV di Cosenza, presidente?
Sì, grazie di avermi invitato. Questa iniziativa è stata l'occasione per fare un po' attraverso dei giochi e dell'animazione proprio fatta sulla strada, cioè su uno dei corsi più frequentati sia a Cosenza, che contestualmente è stata fatto anche nella città di Bergamo, no? È stata un'iniziativa fatta proprio per vedere la gente che impressione ha, cosa dice del volontariato, delle associazioni, dei volontari, insomma, di ogni gesto che viene fatto sulla gentilezza, ma anche sulla condivisione. È stato un po' portata avanti con un'associazione, con una cooperativa sociale lombarda e con un'associazione anch'essa lombarda, no? Che sono specializzati proprio su questo tipo di approccio, no? Per cui la gente è stata invitata un po' a giocare, cioè a mettere in atto delle forme di gioco, per esempio tirando una palla verso dei birilli, no? I birilli rappresentavano, ognuno mette un ostacolo rispetto alla solidarietà, alla, no? È stato insomma molto, molto utile proprio per capire alcune cose che già grosso modo si avvertono nei confronti del volontariato, no? Per esempio questo fenomeno di tante persone che si avvicinano al volontariato in maniera individuale, no? Cioè, mentre prima erano le associazioni, anche adesso sono le associazioni, che quando succede per esempio un'emergenza, tu trovi questi ragazzi che vanno, facciamo l'esempio ultimo di Ischia, che vanno a spalare il fango senza che nessuno li chiami, per una sensibilità, che è un fatto di per sé positivo, che noi stiamo cercando da una parte di capire, da un'altra parte anche di valorizzare. Accanto a questo è stato anche chiesto alla gente se avevano conoscenza di quali luoghi nella città di Cosenza, così come nella città di Bergamo, si riscontra insomma un gesto di accoglienza, di gentilezza, no? E alcuni hanno evidenziato il lavoro che tante associazioni fanno in città, no? Quindi c'è una certa conoscenza e diciamo la difficoltà forse sta nell'inserirsi nelle associazioni che già sono avanti, no? Che già sono attive, no? Da questo punto di vista, ecco, dobbiamo anche noi farci delle domande, no? È un momento un po' particolare della nostra storia, un momento che delinea come una crisi, un cambiamento d'epoca, dice il Papa, no? Per cui tante cose sono un po', vengono messe un po' in discussione, è giusto che sia così, è giusto anche da parte nostra cercare di essere attenti e non superficiali rispetto ai segni che vengono, ai segnali che ci vengono dalla realtà, dalle persone, dall'evolversi dei bisogni, no? Quindi è tutto un momento da questo punto di vista dove c'è molto fervore e dove credo che noi volontari, mondo del terzo settore, dobbiamo anche noi essere aperti un po' al cambiamento, cogliendo un po' le nuove sfide con entusiasmo anche, no? Non senza deprimerci, no? Cercando di valutare ogni aspetto per quello che è, in maniera proprio intelligente, ecco, questo di cui, con creatività e innovazione.
D'altro canto, non ci può essere evoluzione senza cambiamento, quindi è l'essenziale, l'elemento, sì, essenziale per l'evoluzione. E a proposito di evoluzione, la città di Cosenza, sì, si appresta con l'anno nuovo a diventare capitale del volontariato. Cosa vuol dire per una città oggi, alla luce di tutti questi stravolgimenti, di questi cambiamenti anche post pandemia, diventare una città, una capitale del volontariato? E quali sono poi nello specifico i progetti e le azioni messe in campo proprio dalla città di Cosenza e dal CSV di Cosenza?
Allora, intanto, questo è un titolo che da alcuni anni a sta parte è stato come inserito come una delle possibilità per le nostre città, no? E quindi è stato fatto sotto un po' l'iniziativa di CSV Network di CSV a livello nazionale e poi patrocinato dall'ANCI, cioè dall'Associazione dei Comuni, e speriamo insomma che quanto prima si arrivi anche a un riconoscimento col forum del terzo settore piuttosto che con altri soggetti di portata nazionale ed internazionale. Siamo riusciti a candidare Cosenza e dico con un pizzico di, di orgoglio, contento, insomma, perché significa mettere in evidenza tutto il lavoro che le associazioni svolgono, le associazioni, le cooperative, insomma, quelle che sono definite ETS nel nuovo codice, svolgono quotidianamente nei territori, no? Tante volte anche in condizioni difficili, cioè nelle periferie, nei paesini magari anche ormai spopolati, dove c'è bisogno quindi di sostenere soprattutto le fasce di popolazione più vulnerabili, quelli proprio più fragili, più abbandonati. E quindi da questo punto di vista ci dà la possibilità di mettere in evidenza questo lavoro. Io credo che cioè questa vicenda della capitale non è una cosa del CSV, ma è una cosa, appunto, appartiene a tutto il mondo del terzo settore, no? Magari il CSV è lo strumento che dal punto di vista, come dire, organizzativo è quello chiamato a mettere un po', a dare un po' di spinta a tutta una serie di iniziative che devono essere ancora in un certo senso messe in atto, pianificate, no? Noi pensiamo, stiamo lavorando a un programma di massima su cui stiamo lavorando e che prevede il coinvolgimento non solo delle associazioni del mondo del terzo settore, no? Ma anche di tutti quegli attori istituzionali e vitali per la nostra società, quali, insomma, a parte il comune, i diversi comuni, a parte non so, l'università, a parte la scuola, il mondo della scuola, ma anche per esempio le Caritas, le diocesi che fanno capo alla nostra provincia. Cioè sarà una possibilità di aprire una collaborazione con tutti questi soggetti, no? Consapevoli che noi, insomma, il rischio che corriamo, e ce lo dicono in tanti, è quello di essere autoreferenziali, cioè tante volte di parlarci addosso, no? Invece noi vorremmo aprire ad una grande discussione con tante, se Dio vuole, insomma, con tante domande, no? Ma anche con tante belle testimonianze. Cioè la nostra è una provincia ricca di associazioni, sono circa 1200, oltre 10.000 i volontari che ogni giorno danno come testimonianza del proprio, come dire, dei valori della condivisione, della gratuità. Quindi tutto questo patrimonio, che è un patrimonio importante per le nostre società, no? È quello che anche il Presidente della Repubblica, in occasione proprio della giornata internazionale del volontariato, definiva dal valore inestimabile, no? Proprio perché costituisce comunque le fondamenta su cui le nostre comunità possono costruire. Per cui, insomma, da questo punto di vista, ecco, noi faremo grosso modo, vorremmo fare, stiamo ragionando ancora, tre grandi momenti: uno nei primi mesi, uno a metà anno e poi uno alla fine, no? Invitando anche qualche ministro, insomma, io credo che inviteremo anche lo stesso presidente Mattarella, no? Perché vorremmo dare ampio risalto, no? E dare anche una lettura della nostra terra, pur tra tante complicazioni, insomma, tra tante contraddizioni, però dei fatti belli che avvengono, delle tante eccellenze in tutti gli ambiti che ci sono. Quindi vorremmo essere anche trasversali, parlare per esempio del turismo, piuttosto anche della cucina, della ristorazione collettiva, piuttosto che dello sport, insomma, tutta una serie di iniziative che avranno come tema, insomma, la costruzione di una società diversa, di una società più, come dire, più inclusiva.
Cari amici, anche questa puntata è terminata. Noi vi aspettiamo sempre qui per condividere avventure e scoperte sempre nuove. Mi raccomando, continuate a seguirci.
Avete appena ascoltato 100 anni di questa unione, programma interamente prodotto dall'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Basilicata. Hanno preso parte alla trasmissione Angelo Camodeca, Fabiana Sant'Angelo e Maria Buoncristiano. Realizzazione tecnica di Angelo Camodeca.